Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply.
Te l'ho girato il messaggio che mi è arrivato a proposito, c'era una richiesta specifica su CMA.
Ho ricevuto due domande.
Mm-hmm.
E una sicuramente rispondiamo oggi, l'altra non me la ricordo, però aspetta, era su Instagram, giusto?
Non lo so, però te l'ho mandata,
credo fosse Instagram. No, non è Instagram.
Matteo chiede: stiamo facendo un viaggio negli States in giro per i parchi e tra
quello della targa, sì, quello della targa rispondiamo oggi.
Bene, è vero, eh?
Però me ne mandati due, giusto?
Può essere.
E mandati,
oddio, vabbè, non importa, la questione delle targhe.
No, è che ho come la sensazione che c'è una cosa che rimane fuori, ma vabbè,
arriverà una parlare nella...
Sì, oggi rispondiamo a due domande e poi parliamo delle la giuria, sì, no, in realtà rispondiamo
la giuria, ecco, anche
le giurie. Oggi rispondiamo alle domande e poi rispondiamo ad una domanda.
Perfetto, mi piace.
Sì, avevo intenzione in realtà di parlare della fine del mondo, ma se proprio non finisce questa settimana dovremmo avere tempo nel prossimo episodio.
D'altra parte, anche se iniziamo... non rispondi, non è che poi, voglio dire...
No, ok, però è un peccato, cioè, mi rimane lì, è come quella cosa che...
Scusa, devo fare la battuta.
Molto bene.
Grazie.
E mi spiace, sono un pubblico difficile, non è colpa tua.
Allora, dicevamo, partiamo dalla roba lunga e dalla roba corta, perché quella delle targhe, secondo me, la si fa fuori in un secondo.
Sì, beh, non proprio in un secondo, perché ci attacco delle cose, però sì, partiamo dalle due cose brevi e poi andiamo su quella lunga. La questione delle targhe.
Coloratissime, tutte diverse, con un sacco di simboli per ogni stato.
Sì, e non hai idea fino a che punto ci arriveremo fra poco. La curiosità dei nostri ascoltatori, Matteo dicevi se non sbaglio,
sì, Matteo.
È quella che se ne sono andati in giro per gli Stati Uniti e ogni tanto vedevano auto senza targhe, auto con la targa solo dietro o auto con due targhe e si chiedevano cosa diavolo sta succedendo. Allora, come abbiamo già accennato, il codice stradale per alcuni dettagli cambia anche parecchio da stato a stato. Tanto per fare un esempio, il modo in cui puoi andare in giro in motocicletta. Solo recentemente in California si è autorizzato le moto a sorpassare anche se non c'è una corsia interamente libera. Prima le motociclette virtualmente come le macchine, quindi non c'era nessun vantaggio dal punto di vista del traffico, ma non solo, se una motocicletta incontra un'altra motocicletta devono mettersi due a due e procedere in parallelo.
Veramente? Quindi cioè, ti ritrovi con un amico per forza anche se non volevi? No, ma io voglio raidare da solo. No, cazzi tuoi, adesso andiamo in giro insieme.
Esatto. Quindi in generale il consiglio, quando venite negli Stati Uniti e pensate di andarvene in giro con un mezzo di trasporto, date un occhio al codice della strada. Se semplicemente cercate le cose proprio così, le cose più assurde del codice della strada di questo stato vengono quasi tutte fuori e in alcuni casi è il caso di prestarci attenzione. Abbiamo parlato tipo del rosso dell'Idaho, dove le biciclette possono passare col rosso se non c'è niente in giro.
Sì, esatto.
Insomma, e tanti altri casi del genere. Insomma, le grandi linee non cambiano, però ci sono dei dettagli che vale la pena informarsi prima. Quasi tutti gli stati delle due coste prevedono l'obbligo di entrambe le targhe, davanti e di dietro. Gli stati del centro e del sud, quasi tutti, invece prescrivono che l'obbligo sia esclusivamente per la targa posteriore e non per la targa anteriore.
Ok.
Se risiedi però in uno stato in cui è possibile non averla davanti e vai in California, puoi guidare senza la targa davanti.
Ok, ok.
E siccome il cambio di residenza è una cosa più virtuale che reale, tendenzialmente è il motivo per cui si vedono configurazioni di ogni tipo. La cosa del senza targhe è vietata dappertutto, ma in diversi stati hai tempi diversi per andare alla motorizzazione e prendere la tua targa e appiccicarla sulla macchina, perché comunque le macchine le vendi senza targhe, la targa è personale. E in California sono 10 giorni, ma in altri stati è fino a 3 mesi, quindi in quel caso in molti ne approfittano e se ne vanno in giro senza targa per un sacco di tempo, perché comunque la targa costa. Ho visto delle cose, siccome sono anche legali le cosiddette vanity plate, che sono quelle che ti personalizzi come
sì,
vuoi tu.
Esatto.
Le vanity plate costano diversi, una quantità di soldi diversa a seconda della targa che vuoi. Se semplicemente tipo la tua data di nascita o un numero fortunato, probabilmente non c'è tanta richiesta, quindi il costo si aggira sui $100 all'anno. Se ne vuoi una invece per cui c'è tanta richiesta ed è davvero figa, può costare tanto di più. Ho visto delle cose abbastanza sconcertanti, tipo a Los Angeles soprattutto, questa è molto una cosa da Los Angeles, anche se credo che probabilmente si possa trovare lo stesso a Miami, in Florida. Le supercar
sì,
non hanno, hanno una specie di cornicetta dietro in cui possono incastrare il tablet.
Ah.
Ed esporre la targa in una slide. Quindi mi è capitato di vedere appunto supercar con la targa LCD o il diavolo di schermo che ha il tablet, che alternava la targa a foto di belle donne.
Ma scusami, non è illegale il fatto che scompaia la targa?
Oggettivamente non l'ho capito, però tendenzialmente su questa cosa delle targhe non sono così rigidi. Possono essere estremamente rigidi su un fanalino posteriore, ma mi sembra di capire che tendenzialmente se c'è un numero da qualche parte sulla targa, sulla macchina, la passi
abbastanza bene. Lì. Io aggiungo una cosa, il motivo per cui la targa è personale negli Stati Uniti è... cioè la conseguenza di questa cosa è il motivo per cui quando si guardano delle serie o dei film in cui il protagonista cambia macchina andando da uno di quei venditori di macchine statunitensi che sono bene o male mitici, se ne esce con la macchina subito, mentre qua puppi perché c'è da fare il trapasso, cazzi e mazzi, là è molto più veloce.
O no?
Sì, in realtà non è più veloce neanche, non è per niente più veloce. No, in generale la burocrazia negli Stati Uniti è un inferno, se non come l'Italia, in alcuni casi anche di più, ma non controllano così tanto. Quindi fra ciò che è prescritto e ciò che poi la gente fa, ce ne passa un sacco. Quindi io posso vendere la mia auto su un tovagliolo di carta al bar adesso. E da lì la percezione che, facciamo come negli Stati Uniti. L'unico passaggio che si salta qua è il notaio, ma dopo che i due hanno firmato quel tovagliolo di carta, le prescrizioni di legge, soprattutto in uno stato come la California, sono super noiose e sono tantissime. Non ti vengono a prendere a casa se non lo fai, e quindi tendenzialmente la gente lascia passare del tempo, se non se ne frega del tutto. Cioè magari la rivende prima di essere passato anche una sola volta nella vita alla motorizzazione a dirgli che ha cambiato macchina.
Altra roba, il fatto che, cioè, questa è una cosa che ho notato, correggimi se sbaglio, negli Stati Uniti per alcune cose sono, parlando di automobili e di viabilità, estremamente laschi su cose che magari qua sono molto rigidi, e poi sono molto rigidi su cose per cui qua sono laschi. Per esempio, la roba della targa anteriore, qua in Italia non è mai esistito, non c'è nessuna deroga. Allo stesso tempo le macchine che qua andavano benissimo da un punto di vista dei crash test, soprattutto negli anni 80-90, che adesso è un po' più tutto standardizzato, per arrivare negli Stati Uniti dovevano subire delle modifiche che a volte le rendevano orrende.
Sì, C'è da dire che in realtà la differenza non è esattamente che ci sono delle cose su cui sono rigidi e delle cose che no. È che una volta che ti pigliano sono estremamente rigidi e seri su tutto.
Ah, cioè ma è non tutto sono... sul filo del
sì,
magari
ma non
mi
sono
prende?
Così. Sì, perché comunque appunto, come abbiamo più volte ripetuto, è un sistema basato sull'honor system, quindi anche il controllore ragiona in base sul fatto, al fatto che non sono tutti là fuori che cercano di fregarmi.
Ok.
Però una volta appunto che invece ti si piglia, che sia evasione fiscale, una targa o copiare il compito al liceo, diventa estremamente serio, soprattutto se da qualche parte hai firmato che non lo avresti fatto mai.
Ok.
La seconda domanda invece ci arriva da Stefano su Facebook. In realtà la prendo semplicemente come ispirazione per parlare di praticamente tutt'altro. Stefano ha visto Cars, che è un film che non ho visto. E,
io sì, molte volte lo detesto.
In italiano c'è un personaggio che si chiama Carlo Attrezzi. Detto Cricchetto, e siccome il nome originale è Mater, Stefano si chiedeva come diavolo si è arrivati, se c'è una qualsiasi connessione, da Carlo Attrezzi a Mater. Allora, il soprannome del Carlo Attrezzi americano di per sé non ha un significato legato al film, se non il fatto che chi dà la voce al personaggio negli Stati Uniti ha come soprannome Mater.
Ah.
Ma perché questo signore Douglas Kiefer, che è un fan piuttosto famoso delle corse della NASCAR, ha come soprannome Mater? Il soprannome Mater è un'abbreviazione da Thou Mater, Mater, senza l'H. Dove Thou è un modo arcaico di dire you, e mater è latino per madre, quindi è tua madre.
Ah, si chiama tua madre?
Tua madre, io ma, che vabbè, è una cosa che fa parte della cultura soprattutto nera americana al parchetto.
Io mama.
Io mama, ed è un gioco in cui ti devi inventare il modo più creativo per insultare la mamma degli altri, un po' come le bestemmie in Toscana, ma sulla mamma.
Esatto. Dell'altro.
Perché però nel sud è così, hanno tanta familiarità con il latino e con l'inglese arcaico, al punto che un soprannome da parchetto viene per l'appunto da lì.
È curioso, no?
Perché soprattutto nel sud e nell'America rurale, Shakespeare, la Bibbia e il latino sono dei riferimenti culturali forti ancora, un po' perché vabbè, la legge, il codice viene originariamente era scritto in latino, quindi sono rimasti un sacco di termini con cui si è necessariamente familiari, sia che tu sia un avvocato che sia che tu sia un criminale. La messa è in latino, sei cattolico,
che palle,
e erano abbastanza fissati col neoclassico negli anni 50, quindi per dire, già se non sai i numeri romani non capisci la data di produzione di niente che venga trasmesso al cinema o in televisione.
Ma veramente?
Sì. Al punto che il corrispondente nordamericano dell'alfabeto farfallino, che non so se quanto tu sia familiare, Gifi,
Afabafastafanzafa,
che fa Stefan. Fra l'altro è un bellissimo nome in alfabeto farfallino, lasciatelo dire. qui hanno il pig latin, il latino dei maiali.
Ah, e come funziona?
Non l'ho mai capito, cioè ci ho provato tanto, anzi se qualche ascoltatore è in grado di capirlo e di riprodurlo, perché il problema è che è totalmente fonetico, in quanto a musico io le differenze fra i fonemi proprio non le sento. In pratica è un linguaggio in cui tu togli il suono finale da ogni parola e lo metti all'inizio. Però io ho difficoltà a identificare qual è il suono finale di ogni parola.
Ma tipo Drema, Drepa? No, quello è Rio Contra, un'altra
quello
cosa.
Quello è Rio Contra, no, il fatto è che non essendo una lingua vocalica o tonale, non mi ricordo che lingua non siamo, in realtà non abbiamo i suoni alla fine delle parole, cioè non li percepiamo. Il motivo per cui non capiscono niente di quello che dico io qui è perché loro si aspettano che quando parli attacchi tutte le parole alle altre e invece io, essendo italiano, senza accorgermene, chiudo qualsiasi parola che finisce con consonante con una vocale che non sento, ma loro sì.
Ah, ok.
Quindi appunto, io sul pig latin, il latino dei maiali, proprio non ce la faccio. Se c'è qualcuno che invece ce la fa, non so, ci mandi un audio.
Sì, grazie.
Delle cose così. Ci fermiamo per una pausella e poi parliamo delle giurie.
No, aspetta un attimo. Va bene, ok.
No, vabbè, vuoi fare delle domande? Avevi
no,
delle domande?
Volevo solo rompere le palle. Ci sta la pausa. Torniamo fra poco.
Ok.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cosa avresti detto per rompere le palle? Sono curioso.
No, niente. Proprio fermarti mentre mandavi la pubblicità.
Ah, ok.
Era proprio quello. Ma andiamo avanti. Dicevamo...
Le giurie.
Mm. Allora, cioè, posso... Io ho una domanda. Cioè, non voglio...
Vai.
La domanda è questa. Cioè, stavo anche sentendo un podcast adesso su... Soliti crime del cazzo. Americano. Il giudice. Quanto vale se poi, se è colpevole o no, viene deciso da della gente a caso?
Allora, il giudice si assicura che la gente a caso senta solo quello che è
giusto sentire.
Che deve sentire, dando per scontato che il principio fondante di tutto quanto in teoria è che l'accusato riceva la miglior difesa possibile, non che lo Stato abbia la miglior accusa possibile.
Oh, ok.
Il giudice, in realtà, in rarissimi casi, se... Cioè, in rarissimi casi è il quanto succede, però in teoria potrebbe succedere sempre. Se si rende conto che non è possibile che la giuria, con tutti gli elementi che la legge gli ha fornito, sia arrivata a quel verdetto, il giudice ha la facoltà di ribaltare il verdetto.
Ok, cioè se loro dicono per noi non è colpevole e lui dice no, guarda, è vera. No, cioè, no, raga,
però,
no,
però,
è colpevole.
Sì, non può essere un'opinione.
No, 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 certo. Cioè, deve essere, cioè, c'è un errore nella valutazione. Non hanno tenuto conto di roba.
Esatto, hanno tenuto conto di cose che di cui non dovevano tenere conto. Succede pochissime volte, anche perché è un appello sicuro e molto spesso un appello che si perde, ai giudici non piace in generale che le proprie sentenze vengano ribaltate in appello. Il potere della giuria è enorme in realtà perché per l'appunto fa sì che un processo negli Stati Uniti non abbia assolutamente niente a che fare con la verità, ma è semplicemente una questione come l'avvocato migliore riesce a raccontare e a dare un contesto a una determinata storia. Basta una sola persona nella giuria con un ragionevole dubbio ed è fatta. C'è un'eccezione di cui parleremo fra poco.
La pena però la sceglie il giudice.
La sentenza la sceglie, la pena la commina il giudice entro i termini di legge, nel senso che una volta che ci sono i capi d'accusa e qualcuno è stato trovato colpevole di quei capi d'accusa, c'è una forbice a cui il giudice si deve attenere.
Certo.
La discrezione è pressoché nulla. Il che non impedisce ai giudici di fare un po' quello che vogliono, soprattutto quando non sono sotto i riflettori, soprattutto quando in alcuni stati o sono famosi casi di assassini ricchi che hanno ucciso un povero e sono stati assolti perché erano dei ricchi che hanno ucciso un povero. C'è una serie strepitosa su un caso abbastanza simile, uscita proprio un paio di settimane fa, credo che si chiami Debbie.
Ok, non l'ho vista ancora.
Che è un caso che fu piuttosto famoso negli anni 70 e dà proprio l'idea di quella che è una realtà ancora attuale in certa America. Non è per niente come si vede nella fiction, nel senso che nella fiction molto spesso le giurie che vengono rappresentate sono quelle di casi estremamente particolari. Nel senso che la leggenda che quando sei in una giuria devi stare tutto il tempo in un hotel e ti offrono il pranzo e non puoi uscire, non puoi guardarla, succede quasi esclusivamente in casi di altissimo profilo e di cui si è parlato tantissimo sulla stampa, che sia nazionale o locale.
E quindi devi stare isolato da quelli che sono i condizionamenti, diciamo, di quello che accade fuori.
Esatto, in alcuni casi appunto ci sono i cosiddetti gag order che possono colpire i media, che in quel caso non possono assolutamente parlare della vicenda e così che i giurati possano fare una vita normale, o riguardano proprio i giurati, che gli viene impedito di guardare televisione, internet, eccetera. Però insomma non è che li controllano, c'è un poliziotto o qualcuno che li spia, semplicemente si dà per scontato che non lo fanno. È capitato più volte in casi anche abbastanza famosi che appunto... a processo concluso i giurati, che sono autorizzati a parlare con la stampa, in realtà ammettano che non hanno seguito proprio le regole. Non è comunque una causa sufficiente per un appello. In generale no, non ci si può opporre. Nel momento in cui hai una patente di guida, automaticamente viene assegnato al pool che può essere estratto per le giurie, anche se è piuttosto semplice essere mandati a casa se non sei proprio completamente tonto, nel senso che dal momento della selezione della giuria, in genere l'accusa e la difesa fanno delle domande per capire come ti comporterai per quello specifico caso, e apparire estremamente condizionato non è particolarmente difficile. Cioè, per un caso di rapimento ti chiederanno se è stato mai rapito qualche parente, quindi se tu dici sì,
sei fuori.
Sì, oppure ti mostri molto opinionato,
pieno di preconcetti,
dei punti di vista molto forti su alcuni temi che sembra che girino nell'aria, insomma. Il problema è che se sei in una giuria e capiti in un caso che va per le lunghe, oppure che la giuria non riesce a trovare un accordo, lo Stato non ti paga il tuo stipendio e non tutti i lavori ti assicurano che terranno il tuo posto finché hai finito, e non in tutti gli stati c'è una legge che gli impedisce di dare il tuo lavoro ad un altro. Quindi insomma non è una cosa esattamente per cui tutti fanno i salti mortali.
Cioè, quando ti arriva è peggio di una cartella esattoriale, sei una merda.
Sì, a parte i fulminati che invece aspettano per tutta la vita l'occasione di essere parte del gruppo che tira la sua sulla vita di qualcun altro.
Che figata.
Esatto. Dicevamo della questione delle giurie unanimi o meno. Intanto il principio fondamentale attorno a cui si basa la formazione della giuria è che deve essere una giuria di pari.
Ok.
Sul concetto di pari, come tu puoi immaginare, a seconda di quanto è bravo il tuo avvocato, è piuttosto semplice dimostrare che per dire non ci sarà mai una giuria di pari in una determinata contea, quindi è molto facile che soprattutto le persone ricche accusate di qualcosa riescano a spostare il processo da qualche parte dove sono tutti conservatori, i cosiddetti pari, quindi è più facile che venga assolto. Fa anche sì che in alcuni casi si possa decidere, quando si valuta che non è un rischio perché l'opinione pubblica è troppo, già troppo condizionata, si può chiedere un processo senza giuria. In quel caso è il giudice che decide basandosi esclusivamente sulla legge, il che può essere un rischio, ma in alcuni casi l'altro rischio è più grosso e quindi è un rischio che si può accettare. Dicevo, in tutti gli stati per condannare qualcuno ci vuole una giuria unanime, anche un solo no che non può essere, si valuta, non può essere assolutamente cambiato, porta a un mistrial, cioè si deve rifare il processo e nella maggior parte dei casi lo Stato, l'accusa lascia stare perché i processi costano tanto e soprattutto se l'accusato è pieno di soldi, l'accusa non riuscirà mai a pareggiare due processi contro qualcuno con tanti soldi. Alla fine siamo sempre lì, è una giustizia in teoria perfetta, ma in cui il mercato ha il suo peso. C'erano due stati, l'Oregon e la Louisiana, che erano gli unici due stati in cui era possibile condannare qualcuno con una semplice maggioranza.
Ok.
Nel 2020 la Corte Suprema ha deciso che questa cosa non sa da fare e ha detto che è illegale.
Cioè, tutti
Ora,
d'accordo o niente?
qual è il punto? È che nel frattempo tanta gente era stata in galera in Oregon e in Louisiana, condannati da un giudizio non unanime. Tanti sono ancora in galera per lo stesso motivo. Quindi quelli che stanno tranquilli sono quelli che sono stati processati dopo il 2020. Ci sono in Oregon 374 persone in galera, condannate da giudizi non unanimi e che non si capisce se verranno liberati. Il fatto è che al di là del fatto che la Corte Suprema ha deciso che no, non è un provvedimento retroattivo. Quindi il procuratore generale deciderà se è politicamente conveniente per la propria rielezione liberare queste 374 persone o no. Per
Ok.
adesso non lo è stato. Ancora peggio è, per certi versi, sì, ancora peggio forse non è l'espressione giusta. Comunque non meravigliosa è la situazione anche per quelli che sono stati in galera per una giuria con un verdetto non unanime e che adesso sono persone libere, ma hanno perso tutti i diritti civili che avevano prima. Molto spesso è anche banalmente il Social Security Number, il codice fiscale, senza il quale non riesce ad avere dei documenti, senza il quale non riesce ad avere una casa, senza il quale non riesce ad avere un lavoro. E anche in questo caso si tratta solo in Oregon di 1114 persone, non so nulla della Louisiana,
Vabbè.
mi spiace, però sicuramente c'è della gente anche là, che fondamentalmente sono persone libere, sono state condannate con criteri che adesso sono illegali e non possono avere una vita indietro.
E questo è un grosso, grosso, grosso problemone.
Sì, è uno dei tanti problemi che derivano dal fatto che l'attivismo negli Stati Uniti va a ondate come la moda. E finché i diritti civili dei condannati non tornano di moda, ci sono tantissime cause che sono ancora lì, ma non gliene frega niente nessuna. Una è questa, una è quella della lotta all'isolamento. Ci sono centinaia di detenuti in isolamento da più di 10 anni per la loro stessa protezione.
Come si fa? Vai, scusami.
L'isolamento vuol dire avere un'ora d'aria al giorno da soli e stare le altre 23 ore in una cella 2 metri per te, per la tua stessa protezione. In alcuni casi, appunto, per anni, se non decenni, e vabbè, ci sono infiniti studi
No, la roba da impazzire, cioè.
Sì, no, letteralmente.
Sì.
I problemi di queste persone sono infiniti, ovviamente. Quelli che vengono più colpiti in questi casi sono i soggetti più deboli, tantissime persone della comunità LGBTQIA.
Per il loro
E
bene,
anche
naturalmente.
questo. Sì, esatto, per difenderli dagli altri detenuti. È un'altra causa che è stata popolare per una stagione nel 2011 e adesso non è cambiato assolutamente niente e gli attivisti continuano a portarla avanti ma non se la fila nessuno. In tutto questo il più sfigato di tutti è il povero Mumia Bujamal,
che è famoso anche qua, per cui fai tu.
Sì, ma è stato famoso 25 minuti e non è che sia cambiato molto.
No, non è cambiato una minchia, certo,
fa.
Ovvio.
E nel frattempo sono passati 25 anni. C'è una tizia a Oakland in centro con un banchetto che ogni giorno per 12 ore fa attivismo per Mumia ed è solo. Ed è una delle immagini più tristi di qualsiasi cosa abbia visto negli Stati Uniti.
Come si fa a far tornare di moda il tema? Cioè, cosa succede perché torni di moda il tema?
Di solito muore qualcuno all'ora giusta di New York e sulla costa giusta.
Ok, quello è il...
Sì, perché non è difficile che venga dalla politica. In genere sono cause che si attaccano a fatti di cronaca e prescindono, fra l'altro, completamente dai numeri. Alla fine Occupy Wall Street, numericamente, soprattutto perché abituato alle manifestazioni europee come partecipazioni, Occupy era un movimento completamente ridicolo, cioè, poche centinaia di persone in tutte le città, ma sono stati bravissimi perché sono riusciti a portare la loro conversazione al dibattito per le elezioni presidenziali. E grosso modo l'attivismo va così, quindi appunto non conta quanti pochi si è, conta essere in grado di essere al posto giusto, al momento giusto e approfittare di quello che succede. La popolarità di alcune cause dei nativi americani di pochi anni fa sono nate quasi esclusivamente dalle proteste per la pipeline, per l'olio dalle sabbie mobili canadesi che è stato costruito, a questo ha dato il via libera da Donald Trump.
Caro lui.
Carissimo. Credo che non abbiamo mai parlato delle sabbie mobili canadesi e del suo petrolio. Non sono cose... sono sicuramente cose molto americane.
Sì.
Sono propriamente cose molto americane, non sono statunitensi, però già visto che settimana prossima parliamo della fine del mondo, parliamo anche di quello, di come in certe misure...
Che tragicamente ben si lega.
Assolutamente sì, e come detto prima speriamo di fare a tempo, perché qua si sta prosciugando lo Utah e ti assicuro che sono cazzi.
Sì, eh?
Guarda, non puoi immaginare. Cioè, all'inizio io temevo solo per la popolazione di scimmie di mare, è molto peggio di così.
Mi ricordo. E non è solo che adesso c'entrano anche i mormoni dello Utah, ma è proprio più globale la questione.
Sì, però se ne attribuiranno sicuramente il merito.
Sì?
Beh, se c'è una fine del mondo vuoi che i mormoni non trovino un modo di...
L'avevamo detto...
Sì, uno spin noi avevamo detto già a fine 1800, quando scrivevamo il libro dei morti, che si prosciugava lo Utah e finiva il mondo.
Sì, e una volta che hanno vinto tu gli puoi dire, bravi.
Bella soddisfazione.
E adesso,
pirla.